Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti, da parte della redazione, l'augurio fraterno per un anno ricco di ogni bene. Oggi e domani potrete ascoltare il testo integrale del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, proposto al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della 47esima Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2014. Fraternità, fondamento e via per la pace. Prima parte.
In questo mio primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l'augurio di un'esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita piena, alla quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere e abbracciare.
Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell'uomo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come una vera sorella e un vero fratello. Senza di essa diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi membri, in particolare del padre e della madre. La famiglia è la sorgente di ogni fraternità e perciò è anche il fondamento e la via primaria della pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore.
Il numero sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che avviluppano il nostro pianeta rende più palpabile la consapevolezza dell'unità e della condivisione d'un comune destino tra le nazioni della Terra. Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie, delle società e delle culture, vediamo seminata così la vocazione a formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Tale vocazione è però ancora oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo caratterizzato da quella globalizzazione dell'indifferenza che ci fa lentamente abituare alla sofferenza dell'altro, chiudendoci in noi stessi.
In tante parti del mondo sembra non conoscere sosta la grave lesione dei diritti umani fondamentali, soprattutto del diritto alla vita e di quello alla libertà di religione. Il tragico fenomeno del traffico degli esseri umani, sulla cui vita e disperazione speculano persone senza scrupoli, ne rappresenta un inquietante esempio. Alle guerre fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario, con mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese.
La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Inoltre, le molte situazioni di sperequazione, di povertà e di ingiustizia segnalano non solo una profonda carenza di fraternità, ma anche l'assenza di una cultura della solidarietà. Le nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità dello scarto che induce al disprezzo e all'abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati inutili. Così la convivenza umana diventa sempre più simile a un mero do ut des, pragmatico ed egoista.
In pari tempo appare chiaro che anche le etiche contemporanee risultano incapaci di produrre vincoli autentici di fraternità, poiché una fraternità priva del riferimento ad un padre comune, quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere. Una vera fraternità tra gli uomini suppone ed esige una paternità trascendente. A partire dal riconoscimento di questa paternità si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi prossimo che si prende cura dell'altro.
Dov'è tuo fratello?
Per comprendere meglio questa vocazione dell'uomo alla fraternità, per riconoscere più adeguatamente gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione e individuare le vie per il loro superamento, è fondamentale farsi guidare dalla conoscenza del disegno di Dio, quale è presentato in maniera eminente nella Sacra Scrittura. Secondo il racconto delle origini, tutti gli uomini derivano da genitori comuni, da Adamo ed Eva, coppia creata da Dio a sua immagine e somiglianza, da cui nascono Caino e Abele. Nella vicenda della famiglia primigenia leggiamo la genesi della società, l'evoluzione delle relazioni tra le persone e i popoli.
Abele è pastore, Caino è contadino. La loro identità profonda e insieme la loro vocazione è quella di essere fratelli, pur nella diversità della loro attività e cultura, del loro modo di rapportarsi con Dio e con il creato. Ma l'uccisione di Abele da parte di Caino attesta tragicamente il rigetto radicale della vocazione ad essere fratelli. La loro vicenda evidenzia il difficile compito a cui tutti gli uomini sono chiamati di vivere uniti, prendendosi cura l'uno dell'altro. Caino, non accettando la predilezione di Dio per Abele, che gli offriva il meglio del suo gregge, il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta, uccide per invidia Abele. In questo modo rifiuta di riconoscersi fratello, di relazionarsi positivamente con lui, di vivere davanti a Dio, assumendo le proprie responsabilità di cura e di protezione dell'altro. Alla domanda «Dov'è tuo fratello?», con la quale Dio interpella Caino, chiedendogli conto del suo operato, egli risponde «Non lo so». Sono forse il guardiano di mio fratello? Poi, ci dice la Genesi, Caino si allontanò dal Signore.
Occorre interrogarsi sui motivi profondi che hanno indotto Caino a misconoscere il vincolo di fraternità e assieme il vincolo di reciprocità e di comunione che lo legava a suo fratello Abele. Dio stesso denuncia e rimprovera a Caino una contiguità con il male. Il peccato è accovacciato alla tua porta. Caino tuttavia si rifiuta ad opporsi al male e decide di alzare ugualmente la sua mano contro il fratello Abele, disprezzando il progetto di Dio. Egli frustra così la sua originaria vocazione ad essere figlio di Dio e a vivere la fraternità.
Il racconto di Caino e Abele insegna che l'umanità porta inscritta in sé una vocazione alla fraternità, ma anche la possibilità drammatica del suo tradimento. Lo testimonia l'egoismo quotidiano, che è alla base di tante guerre e tante ingiustizie. Molti uomini e donne muoiono infatti per mano di fratelli e di sorelle che non sanno riconoscersi tali, cioè come esseri fatti per la reciprocità, per la comunione e per il dono.
Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della 47esima Giornata Mondiale della Pace. Fraternità, fondamento e via per la pace. E voi siete tutti fratelli.
Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di questo mondo, potranno mai corrispondere pienamente all'anelito di fraternità impresso in loro da Dio Padre? Riusciranno con le loro sole forze a vincere l'indifferenza, l'egoismo e l'odio, ad accettare le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e le sorelle?
Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la risposta che ci dà il Signore Gesù. Poiché vi è un solo Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli. La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio. Non si tratta di una paternità generica, indistinta e storicamente inefficace, bensì dell'amore personale, puntuale e straordinariamente concreto di Dio per ciascun uomo. Una paternità dunque efficacemente generatrice di fraternità, perché l'amore di Dio, quando è accolto, diventa il più formidabile agente di trasformazione dell'esistenza e dei rapporti con l'altro, aprendo gli uomini alla solidarietà e alla condivisione operosa.
In particolare, la fraternità umana è rigenerata in e da Gesù Cristo, con la sua morte e risurrezione. La croce è il luogo definitivo di fondazione della fraternità, che gli uomini non sono in grado di generare da soli. Gesù Cristo, che ha assunto la natura umana per redimerla, amando il Padre fino alla morte e alla morte di croce, mediante la sua risurrezione ci costituisce come umanità nuova, in piena comunione con la volontà di Dio, con il suo progetto, che comprende la piena realizzazione della vocazione alla fraternità.
Gesù riprende dal principio il progetto del Padre, riconoscendogli il primato su ogni cosa. Ma il Cristo, con il suo abbandono alla morte per amore del Padre, diventa principio nuovo e definitivo di tutti noi, chiamati a riconoscerci in Lui come fratelli, perché figli dello stesso Padre. Egli è l'alleanza stessa, lo spazio personale della riconciliazione dell'uomo con Dio e dei fratelli tra loro. Nella morte in croce di Gesù c'è anche il superamento della separazione tra popoli, tra il popolo dell'alleanza e il popolo dei gentili, privo di speranza perché fino a quel momento rimasto estraneo ai patti della promessa. Come si legge nella lettera agli Efesini, Gesù Cristo è colui che in sé riconcilia tutti gli uomini. Egli è la pace, poiché dei due popoli ne ha fatto uno solo, abbattendo il muro di separazione che li divideva, ovvero l'inimicizia. Egli ha creato in se stesso un solo popolo, un solo uomo nuovo, una sola nuova umanità.
Chi accetta la vita di Cristo e vive in Lui, riconosce Dio come Padre e a Lui dona totalmente se stesso, amandolo sopra ogni cosa. L'uomo riconciliato vede in Dio il Padre di tutti e per conseguenza è sollecitato a vivere una fraternità aperta a tutti. In Cristo l'altro è accolto e amato come figlio o figlia di Dio, come fratello o sorella, non come un estraneo, tantomeno come un antagonista o addirittura un nemico. Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli d'uno stesso Padre, e perché innestati in Cristo figli nel Figlio, non vi sono vite di scarto. Tutti godono d'un'eguale e intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio. Tutti sono stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto per ognuno. È questa la ragione per cui non si può rimanere indifferenti davanti alla sorte dei fratelli.
La fraternità, fondamento e via per la pace.
Ciò premesso, è facile comprendere che la fraternità è fondamento e via per la pace. Le encicliche sociali dei miei predecessori offrono un valido aiuto in tal senso. Sarebbe sufficiente rifarsi alle definizioni di pace della Populorum Progressio di Paolo VI o della Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II. Dalla prima ricaviamo che lo sviluppo integrale dei popoli è il nuovo nome della pace, dalla seconda che la pace è Opus Solidaritatis.
Paolo VI afferma che non soltanto le persone, ma anche le nazioni debbono incontrarsi in uno spirito di fraternità. E spiega. In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in questa comunione sacra, noi dobbiamo lavorare assieme per edificare l'avvenire comune dell'umanità. Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presentano sotto un triplice aspetto: il dovere di solidarietà, che esige che le nazioni ricche aiutino quelle meno progredite, il dovere di giustizia sociale, che richiede il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni difettose tra popoli forti e popoli deboli, il dovere di carità universale, che implica la promozione d'un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri.
Così, se si considera la pace come opus solidaritatis, allo stesso modo non si può pensare che la fraternità non ne sia il fondamento precipuo. La pace, afferma Giovanni Paolo II, è un bene indivisibile. O è bene di tutti, o non lo è di nessuno. Essa può essere realmente conquistata e fruita come miglior qualità della vita e come sviluppo più umano e sostenibile solo se si attiva da parte di tutti una determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune. Ciò implica di non farsi guidare dalla brama del profitto e dalla sete del potere. Occorre avere la disponibilità a perdersi a favore dell'altro invece di sfruttarlo e a servirlo invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. L'altro, persona, popolo o nazione, non va visto come uno strumento qualsiasi per sfruttare a basso costo la sua capacità di lavoro e la resistenza fisica, abbandonandolo poi quando non serve più, ma come un nostro simile, un aiuto.
La solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia amato non solo come un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma come viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo, come un altro fratello. Allora la coscienza della paternità comune di Dio, della fraternità di tutti gli uomini in Cristo, figli nel Figlio, della presenza e dell'azione vivificante dello Spirito Santo conferirà, rammenta Giovanni Paolo II, al nostro sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretarlo, per trasformarlo.
Fraternità, premessa per sconfiggere la povertà.
Nella Caritas in Veritate, il mio predecessore ricordava al mondo come la mancanza di fraternità tra i popoli e gli uomini sia una causa importante della povertà. In molte società sperimentiamo una profonda povertà relazionale dovuta alla carenza di solide relazioni familiari e comunitarie. Assistiamo con preoccupazione alla crescita di diversi tipi di disagio, di emarginazione, di solitudine e di varie forme di dipendenza patologica. Una simile povertà può essere superata solo attraverso la riscoperta e la valorizzazione di rapporti fraterni in seno alle famiglie e alle comunità, attraverso la condivisione delle gioie e dei dolori, delle difficoltà e dei successi che accompagnano la vita delle persone.
Inoltre, se da un lato si riscontra una riduzione della povertà assoluta, dall'altro lato non possiamo non riconoscere una grave crescita della povertà relativa, cioè di diseguaglianze tra persone e gruppi che convivono in una determinata regione o in un determinato contesto storico-culturale. In tal senso, servono anche politiche efficaci che promuovano il principio della fraternità, assicurando alle persone eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali, di accedere ai capitali, ai servizi, alle risorse educative, sanitarie, tecnologiche, affinché ciascuno abbia l'opportunità di esprimere e di realizzare il suo progetto di vita e possa svilupparsi in pienezza come persona.
si ravvisa anche la necessità di politiche che servano ad attenuare una eccessiva sperequazione del reddito. Non dobbiamo dimenticare l'insegnamento della Chiesa sulla cosiddetta ipoteca sociale, in base alla quale, se è lecito, come dice San Tommaso d'Aquino, anzi necessario che l'uomo abbia la proprietà dei beni, quanto all'uso, li possiede non solo come propri, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri.
Infine, vi è un ulteriore modo di promuovere la fraternità e così sconfiggere la povertà, che deve essere alla base di tutti gli altri. È il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condividendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione fraterna con gli altri. Ciò è fondamentale per seguire Gesù Cristo ed essere veramente cristiani. È il caso non solo delle persone consacrate che professano voto di povertà, ma anche di tante famiglie e tanti cittadini responsabili che credono fermamente che sia la relazione fraterna con il prossimo a costituire il bene più prezioso.
Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della 47esima Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2014. Fraternità, fondamento e via per la pace. Prima parte.
La seconda parte di questo programma andrà in onda domani. Vi ricordiamo che a partire dal 7 gennaio la programmazione del canale 105 FM Radio Vaticana Italia subirà alcune modifiche, riguarderanno anche Orizzonti Cristiani. A partire da martedì 7 gennaio, infatti, dal lunedì a sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17.35 e tutti i giorni alle 21 potrete ascoltare un nuovo programma. I giochi dell'armonia. I giochi dell'armonia raccoglie la tradizione e la creatività sia di Orizzonti Cristiani che di Pagine e Fogli, i due programmi storici della Radio Vaticana. Ripetiamo per i distratti, i giochi dell'armonia dal 7 gennaio, da lunedì a sabato alle ore 7 in replica alle 17.35 e tutti i giorni alle 21. A tutti ancora buon anno!